Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. E abbiamo con noi una donna, una voce, Federica Sassaroli. Eccola qua.
Ciao.
Una donna, una voce. Io mi sono accorto di aver fatto un errore gravissimo nella sigla. Ho perso un po' la finale.
Non hai battuto la finale. Sì. Ma verrai perdonato.
Verrò perdonato. Sì.
Io pensavo dicessi che l'errore fosse stato una voce, perché in realtà ne ho parecchie.
No, sai perché ti dico una voce?
Perché
anche se ne hai 200.000 di voci, è la voce in sé, la voce. In realtà forse l'errore è l'articolo indeterminativo. Senti, tutti noi, sbagliando, non pensiamo alla voce come a una parte del corpo. E in te è fondamentale, no? Questo invece. E in chiunque reciti, in realtà è fondamentale concepire la voce come una parte del corpo. E spiegaci quanto ti è complice la voce.
Quanto mi è complice, quanto mi è stata o non mi è stata complice, perché in quanto parte del corpo si possono avere dei conflitti con delle parti del corpo. Io sono sempre stata una grande appassionata di voci, di suoni, di parole, di voci non della mia, perché ho sempre avuto un po' un conflitto con lei, insomma, odio e t'amo, ecco. Però ho sempre avuto un istinto al gioco vocale, ho sempre amato leggere ad alta voce, ero una di quelle che raccontava le storie ai peluche, quando studiavo imitavo Lilli Gruber, che tu ricorderai.
Com'è Lilli Gruber?
Mi ricordo che mi mettevo col libro di storia lateralmente, quando ancora facevo il telegiornale, e partivo con... E mi ricordo che facevo questa cosa già un po' da speaker e parlavo tutte un po' così, ecco. E, insomma, ero una di quelle che sperava alle medie che mi chiamassero per leggere, anche se poi mi andava il cuore in gola, eccetera. Poi mi sembrava di avere una voce troppo maschile, insomma, ero attratta dal mondo della voce, ma la mia non andava mai bene, no? E poi ancora all'università comunque ho studiato lingue, quindi ancora suono, ancora voce, ancora comunicazione, e la voce è uno strumento di espressione fondamentale per me, ma in realtà per tutti. E quello che faccio oggi, grazie anche alla pandemia, devo dirlo, è insegnare agli altri ad entrare in relazione con la propria voce, perché so quanto è importante, so quanto è legata a noi, al nostro ego, ma anche alla nostra anima. E quindi è proprio una parte di noi.
Senti, raccontaci un po' la tua esperienza come vocalista di una nota compagnia telefonica per ben 12 anni.
Sono stata tanti anni la voce guida, non diciamo di quale notissima compagnia telefonica, ma sicuramente...
La mia.
La tua, ok, quindi mi avrai mandato a quel paese diverse volte.
È abbastanza.
Vero, sentendo quel messaggio gratuito, il cliente da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile. O chiamando il vari 190, eccetera, e c'ero sempre io che ti dicevo digita 1, vuoi parlare con l'operatore? Digita 9, vuoi parlare con... così. E da una parte è stata un'esperienza ottima, perché mi ha permesso di crescere artisticamente dal punto di vista da altri punti di vista, no? No, per carità, sono cresciuta anche nell'ambito dello speakeraggio, ma dal punto di vista artistico mi ha dato la libertà di crescere teatralmente. E questo non è un paese per artisti, penso che questo sia noto.
Questo è un paese,
no?
Per vecchi, questo è un paese,
esatto,
per vecchi.
Esatto, esatto. Non
come,
per
dice come dice Bassignano.
Ecco. E dall'altra, se non avessi fatto, se non fossi stata la voce per tanti anni, sarebbe stato un limite. E avere continuato, cioè il fatto che sia finita comunque ha fatto sì che io possa anche un po' uscire da quell'identificazione, no? Di essere la signorina. Tra l'altro mi mettono sempre davanti il signorina, che fa molto ridere.
Signorina,
la signorina della la signorina. Bello, mi piace perché eternamente giovane.
Sì, sì, sì. Penso che ti racconto questa. Tu hai parlato di Lilli Gruber, hai parlato, hai in qualche modo citato Anna Marchesini, in qualche modo, anche se non l'hai detto, perché
è il mio amico.
Sì, perché la signorina della SIP, quello si può dire, non esiste più la SIP.
Sì.
Quella era un po' la sua caratteristica. Io all'esame di maturità ho fatto la seconda parte dell'orale imitando Piero Angela, lascia perdere.
Siamo della stessa scuola allora, vedi? Comunque, sai che io ho iniziato, in realtà, per diventare la voce poi della compagnia telefonica, avevo fatto tutta una serie di provini. Non ci avevano detto per cosa fossero, cercavano voci nuove. Finché ce l'hanno detto, il giorno prima, io avevo quella compagnia telefonica e mi ricordo di aver fatto il viaggio in treno ascoltando la voce guida e poi fondamentalmente io sono andata lì e ho fatto l'imitazione. Quindi alla fine è
È
servito.
un'imitazione dell'imitazione.
Esatto.
Senti, volendo scherzare, no? Mi verrebbe da chiederti se sei parente del noto chirurgo di amici miei, della trilogia di
Il
amici miei,
Sassaroli.
Sassaroli. Ma secondo me in un certo senso è vero, mi sbaglio?
No, non ti sbagli, perché se vogliamo andare alle origini, il Sassaroli senior, cioè il mio papà, se non fosse stato per la sua carriera militare, per una moglie valtellinese col temperamento di una bresaola appena uscita dal frigo,
Asburgico.
esatto, sarebbe stato propenso a partecipare allo schiaffeggiamento alla stazione. Papà ce l'ha. E poi io sono bravissima nelle supercazzole con me stessa, sono un fenomeno totale. Infatti sgamo perfettamente le supercazzole degli altri. Quindi, anche se la supercazzola non la faceva Celi, non la faceva il
No,
Sassaroli.
no, 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 no.
Però l'ambito amici miei, secondo me, mi appartiene in qualche modo.
Ti appartieni.
Sì.
Senti, mi faresti una delle tue segreterie telefoniche?
Una segreteria telefonica umana?
Sei umana. Bah,
Su che cosa? Su che cosa?
sui disagi del traffico locale in centro.
Quindi cos'è? Risponde la segreteria telefonica umana dei vigili. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Però sì, se puoi mandarci a quel paese, digita 1, altrimenti riaggancia semplicemente.
Senti, questo era per giocare. Sei attrice e speaker, no? In qualche
Sì.
modo speaker. E quanto è stata importante durante la pandemia la narrazione? Un po' mi rifaccio a Boccaccio se vuoi, ma
Sì, è veramente. È stata importante. Vabbè, io penso per noi, a noi attori, è mancato il pubblico tantissimo. Anche a noi insegnanti, mi viene da dire, mi metto dalla tua parte, per quanto non sia un lavoro a tempo pieno il mio di insegnante, anche se lo sta diventando sempre di più, proprio perché in realtà il pubblico non c'è più lo stesso pubblico di prima a teatro. Comunque il distanziamento, cioè ci hanno distanziati, quindi ci hanno tolto una presenza corporea, fortunatamente la voce, la parola sono rimaste. Io sono stata, ho fatto resistenza al cosiddetto teatro online, io non riesco a chiamarlo così, perché senza corpo si fa fatica, però mettiamoci d'accordo e diciamo chiamiamolo teatro online, finché a un certo punto ho ceduto e ho fatto un esperimento, ho fatto il Don Chisciotte con l'interazione del pubblico per ragazzi della scuola media, delle scuole superiori. È stata una bellissima esperienza, non pensavo, ti dico la verità, e mi sono quasi commossa alla fine. Mi sono commossa perché poi ho avuto una restituzione da parte loro che non mi aspettavo. E hanno scritto delle bellissime cose e hanno scritto anche speriamo di conoscerla il prossimo anno e che venga a farlo dal vivo. sì, quella parte lì... E non ti dico quando sono tornata d'estate, ho fatto qualche stiva, un giorno pioveva e l'abbiamo fatta all'interno di un teatro e alla fine io sugli applausi sono scoppiata a piangere. mancava parecchio. Sì. Manca ancora, un po'. Manca ancora.
La paura che non si torni al prima c'è tutta, comunque. Senti, a proposito della tua carriera da insegnante, tu fai teatro in lingua anche, quanto è importante per i ragazzi il teatro? Anche per gli adulti in realtà, però quanto è importante per i ragazzi il teatro in lingua?
Ma io credo che alla fine, forse anche tu mi insegni, no? Che alla fine le materie anche... Io parlo dello spagnolo, delle lingue straniere o il teatro, sono dei mezzi, fondamentalmente sono dei mezzi per incuriosire, per incoraggiare, per invogliare i ragazzi, per far capire quanto la conoscenza, la relazione ti permetta di scoprire, di incontrare, di essere libero poi un domani, no? E poi per quanto riguarda la componente linguistica, ovviamente la memoria funziona per rinforzo, quindi quanti più sono i canali attraverso i quali viene veicolato il messaggio, tanto più il ricordo resta stabile. Quindi il teatro, che è un esercizio visivo, è un esercizio uditivo, è un esercizio, se tu coinvolgi fisicamente i ragazzi, anche kinestesico, a posto, quindi rinforzi anche la parte della materia, no? Se vuoi proprio l'apprendimento della lingua con il gioco, con la leggerezza, con il cassetto dell'emotività che è sempre accanto a quello dell'apprendimento. E quindi se tu lo fai in modo coinvolgente, leggero, giocoso, diventa bello, diventa utile nell'apprendimento.
Sì. Senti, se non sbaglio tu fai anche la doppiatrice.
Sì,
E io
occasionalmente.
sì, d'accordo,
Occasionalmente.
ok, però io amo i doppiatori,
Anche io.
nel senso che riescono a mettersi, almeno quelli italiani riescono a mettersi nei panni degli altri. Come si sta nei panni di un altro.
Allora, in ambito di doppiaggio, bene, bene, se riesci anche a prendere una distanza, mi viene da dirti. Io sono molto empatica, a volte eccedo un po' nell'empatia, infatti io non posso vedere, da doppiatrice riesco a prendere un po' più di distanza, ma da spettatrice, ad esempio, io entro troppo nelle cose. Infatti ci sono film che io non posso assolutamente vedere. Quindi per me, diciamo che il doppiaggio del cartone animato è quello che mi permette di prendere maggiore distanza senza farmi tirare troppo dentro. Ad esempio, quando andavo alla scuola di doppiaggio, mi avevano fatto doppiare Uma Thurman, no? In Kill Bill. E mi ricordo che era di un'intensità che quando uscivo poi dalla cabina ero così. Oddio, ah, ok, adesso posso tornare normale. Ok. Ad esempio, di recente ho doppiato un cartone per Netflix che si chiama Fearless e per dirti facevo Susan Sarandon, c'era un cameo di Susan Sarandon e facevo un generale, Blazer H, se non erro si chiamava qualcosa del genere, e fisicamente era molto, molto prestante, molto sul pezzo, molto dura, fichissimo. Fichissimo essere anche qualcosa di molto distante da te, no? Qualcosa che magari vorresti essere, ma non puoi farlo, la società non te lo permette. E quindi è bello, ti dà tante possibilità di gioco, di te stesso, di personaggi che poi ti abitano in qualche modo, no? Chi non ha dei sogni segreti?
Chi non ce li ha.
Chi non ce li ha.
Bene, noi ringraziamo Federica, che è stata divertentissima.
Grazie mille a te e a tutti gli spettatori di Allora di Amadeus.
Sì, grazie, grazie.
Grazie.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.